Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi abbraccia, che vi saluta tutti quanti. E quest'oggi vogliamo parlare di un altro libro della parola di Dio, cioè il libro dei numeri, chiamato Aritmoi, che significa aritmetica, nella versione dei 70. Trae il suo nome dal censimento dei capitoli 1 e 26. Numeri riprende la storia dove Esodo l'aveva lasciata. È il quarto libro del Pentateuco. Il Pentateuco è composto dai primi cinque libri della Bibbia, tutti scritti da Mosè. Ricorderai che in Genesi, il primo libro del Pentateuco, abbiamo la creazione, la caduta dell'uomo e diversi inizi. Abbiamo l'inizio di Israele, non ancora una nazione, ma una famiglia in crescita che migra in Egitto per sfuggire all'estinzione per fame. In Esodo, il secondo libro del Pentateuco, troviamo la famiglia che in Egitto diventa una nazione. Li vediamo schiavi, addetti alle fornaci di mattoni d'Egitto. Poi vediamo che Dio li libera per mano di Mosè e li accompagna attraverso il deserto fino al monte Sinai. Nel libro del Levitico, il terzo libro del Pentateuco, vediamo i figli di Israele segnare il passo al monte Sinai, mentre Dio dà loro la legge e il tabernacolo. Dio stesso li chiama a sé e dice loro come fare per arrivare a Lui. Nel libro dei Numeri, che è, come già detto, il quarto libro del Pentateuco, vedremo i figli di Israele partire dal monte Sinai e marciare verso Cades Barnea. Dopo il loro fallimento a Cades Barnea, dove per mancanza di fiducia nel Signore rifiutano di entrare nella terra promessa, cominciano a vagare finché tutta quella generazione muore nel deserto. Gli anni dei vagabondaggi rappresentano un'autentica saga di sofferenze, una spedizione tragica, una storia di sviamenti. Il pellegrinaggio del cristiano potrebbe essere sia il tema che il titolo appropriato di questo libro. Vi troviamo infatti il cammino, i vagabondaggi, le fatiche, le battaglie, la testimonianza e la lode dei pellegrini di Dio. È un manuale per i pellegrini di questo mondo, la mappa del percorso nel deserto di questo mondo. Il libro dei numeri è un aiuto per noi oggi. Le lezioni che i figli di Israele dovettero imparare sono le lezioni che tu ed io dobbiamo imparare. E questo è il motivo per cui Dio ha registrato questa storia, per te e per me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Così scrive Paolo in Romani 15, versetto 4, mentre in Prima Corinzi 10, al versetto 11, è detto: «Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche». In Ebrei, capitolo 11, versetto 13, è scritto: «Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra». È interessante notare che la distanza tra il monte Sinai e Cades Barnea era di 250-300 chilometri, un viaggio che in quel tempo richiedeva 11 giorni. Gli israeliti rimasero 30 giorni a Kibroth, impiegarono 40 anni per un viaggio che avrebbe dovuto essere di 40 giorni, perché il loro cammino era diventato un vagabondare. Siccome avevano rifiutato di entrare nel paese, non avanzarono di un millimetro. Al termine del loro vagare erano tornati al punto di partenza, cioè Cades Barnea. Qual era stata la ragione di tutto ciò? L'incredulità. Questo è il punto fatale nel libro dei Numeri, e cioè il capitolo 13. Fatale in quanto in questo capitolo troviamo che i figli di Israele hanno raggiunto Cades Barnea, che confina con la terra promessa. È triste vedere che Cades diventa la loro Waterloo a causa dell'incredulità di quasi tutto il popolo. Leggiamo il resoconto di Deuteronomio. «Allora vi dissi, siete arrivati nella regione montuosa degli Amorei che il Signore, il nostro Dio, ci dà. Ecco, il Signore, il tuo Dio, ha messo davanti a te il paese. Sali, prendine possesso, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Non temere, non ti spaventare. E voi tutti vi avvicinaste a me e diceste, mandiamo degli uomini davanti a noi che ci esplorino il paese, ci riferiscano qualcosa sulla strada che dovremo percorrere e sulle città alle quali dovremo arrivare». Non era stata un'idea di Dio quella di mandare le spie nel paese. L'invio delle spie denota debolezza, denota paura da parte del popolo. C'era il timore di non essere in grado di conquistare il paese. Era molto facile per loro razionalizzare e decisero di mandare le spie in nome del buon senso. Non di meno è Dio a guidare i figli di Israele alla terra che ha promesso loro. La loro richiesta di mandare le spie rivela mancanza di fede. Non hanno fiducia in Lui. Dio è già stato là ed ha già spiato il territorio. Egli sa tutto di quella terra. Non li avrebbe portati là se non avesse saputo che potevano conquistarla. Quando finalmente entrarono nel paese, 40 anni dopo, i giganti c'erano ancora. Tutte le difficoltà, i problemi erano ancora lì. Eppure essi la conquistarono. Questo è un messaggio importante per noi. Stiamo davvero camminando per fede? Naturalmente abbiamo bisogno di prendere delle precauzioni, ma c'è un tempo in cui abbiamo bisogno di abbandonare la nostra via al Signore. Come è scritto nel Salmo 37 al versetto 5. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Tu ed io abbiamo bisogno di arrivare al punto di riporre la nostra sorte nel Signore e di fidarci di Lui totalmente. Gli israeliti erano arrivati a quel punto, ma non si fidavano di Dio. Decisero di mandare delle spie per scoprire che cosa le attendeva. Ancora una volta Dio cede al desiderio del suo popolo. Egli permise loro di farlo. Più tardi verrà detto di queste persone, ed egli diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante, riferendosi a un altro episodio. Dopo che i figli di Israele hanno dimostrato la loro mancanza di fede e di fiducia in Dio, egli ordina l'invio delle spie in risposta alla loro richiesta. Ordina che il tutto sia fatto senza parzialità, con ordine, e che un capo, per ogni tribù, vada come esploratore. Ora le spie devono andare. È stato dato loro l'incarico e sanno che cosa devono fare. Devono esaminare sia la popolazione che abita lì, che l'aspetto del terreno e i frutti che vengono prodotti e portare delle prove. Le spie hanno fatto un lavoro accurato, hanno saputo molte cose su di essa, vengono elencati i luoghi dove sono andate e ci è detto che hanno visto i figli di Anak, che erano giganti. I prodotti della terra erano veramente eccezionali. Sembra che col tralcio tagliarono più grappoli, ed erano grappoli succosi, da doverli portare addirittura in due, appesi a una stanga. Portarono indietro dei campioni di frutta, per mostrare che terra meravigliosa fosse. Il loro rapporto confermò che Dio era stato preciso, quando aveva detto che in quella terra scorreva il latte e il miele. Il paese ebbe la loro approvazione dal punto di vista della bontà del territorio, non così per ciò che riguarda la popolazione e la struttura delle città. Era tutto vero quello che dicevano. C'erano i giganti in quel territorio, le città erano munite di mura e molto grandi, essi dissero la verità sui fatti, ma ne diedero un'interpretazione errata. Questo fu lo sbaglio della maggior parte di loro. Quando hai paura e la fede vacilla, le difficoltà e i problemi vengono ingigantiti. Diventano più grandi di come sono nella realtà. C'erano i giganti, ma quegli uomini li credettero più grandi di quanto fossero in realtà. Sembravano più grandi perché gli israeliti avevano paura. Ecco un interessante contrasto che essi ci propongono. Giganti e locuste. Sai che cosa avevano dimenticato? Avevano dimenticato di includere Dio. Essi paragonarono se stessi ai giganti come locuste. Così si vedevano. Lasciarono Dio fuori dal quadro. Se solo ce lo avessero incluso, come sarebbe stata diversa la storia? Questo dissero i 10 esploratori, ma per contrasto c'è il rapporto della minoranza. Caleb fece un resoconto più ottimista, ma gli altri uomini lo rifiutarono. Solo Giosuè fu d'accordo con lui. Così abbiamo il quadro completo. Il resoconto era stato accurato per quanto riguardava i fatti, ma c'erano due diverse opinioni circa l'interpretazione di quei fatti. Il rapporto della minoranza era questo. Andiamo e conquistiamo il paese. Possiamo farcela. Quello della maggioranza era non possiamo farcela. Il popolo credette al rapporto della maggioranza. Non credettero di poter conquistare il paese perché non avevano fede in Dio. Per i figli di Israele è arrivato il momento di prendere una decisione. Devono decidere se entrare nel paese oppure no. E troviamo che gli israeliti rifiutano di entrare. La ragione è la loro incredulità. La Bibbia è il miglior commentario di se stessa. E in Ebrei a questo proposito ci è detto, chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Così è scritto in Ebrei 3, nei versetti 17 sino al 19. È stata quindi l'incredulità che ha impedito loro di entrare nel paese. Non i giganti. Erano in una disposizione d'animo tanto negativa che dissero Le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Stavano usando i loro figli come scusa, fingendo di preoccuparsi della salvezza dei loro bambini, ma in realtà criticavano Dio. Stavano dicendo che Dio non si curava di quello che sarebbe successo ai loro figli. Sai chi entrò nel paese 40 anni più tardi? Furono proprio i loro figli, la generazione successiva. I vecchi stavano seduti là, a piangere, a dire che si preoccupavano della salvezza dei loro figli. Ma è un dato di fatto che Dio si stava occupando della salvezza dei loro figli e li fece entrare nel paese. I due uomini, Caleb e Giosuè, avevano riportato gli stessi fatti degli altri. Qual era la differenza tra i loro rapporti? La differenza era che, nella loro interpretazione dei fatti, avevano incluso Dio. Quando vedi te stesso come una locusta in presenza di un gigante, allora hai bisogno di Dio. Queste persone certamente avevano bisogno di Dio. Caleb e Giosuè insistettero sul fatto che, se Dio fosse stato loro favorevole, li avrebbe portati nel paese. Ma come poteva Dio essere loro favorevole, senza che credessero in Lui? Essi dovevano avere fiducia in Lui. Ne faremo il nostro pascolo. Ai nostri giorni diremmo, ne faremo un sol boccone. Come potevano essere così fiduciosi? È semplice, avevano fede in Dio. Il popolo, al contrario, arriva al punto di volerli lapidare. Hai notato che ogni volta che c'è una ribellione, un mormorio, una lamentela, appare la gloria del Signore? A Dio reca molto dispiacere la ribellione contro di Lui. Così Dio dice a Mosè, io li distruggerò e farò di te una nazione più grande per adempiere le mie promesse. Vediamo però che Mosè intercede per Israele in un modo particolare. Ricorda a Dio che circolerà la voce che se Dio è stato in grado di farli uscire dall'Egitto, non è stato in grado di portarli nel paese per completare l'opera che aveva iniziato. Dio accondiscende ad andare davanti a loro e a portare Israele nel paese. Il motivo per cui Dio perdona non è altro che per la sua grande bontà e per manifestare la sua gloria, come si legge nella profezia che possiamo leggere nel versetto 21 del capitolo 14, libro ovviamente dei Numeri. Però com'è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Come Dio ha portato i figli di Israele fuori dalla terra d'Egitto e li ha introdotti nella terra promessa, così Dio porta a compimento il piano che aveva per te quando ti ha salvato. Ed Egli completerà il suo piano anche per quanto riguarda la terra intera, perché verrà il tempo in cui tutta la terra sarà piena della gloria di Dio. Il giudizio di Dio cade sui figli di Israele. La generazione che ha mormorato non entrerà nella terra promessa. Giosuè e Caleb sono gli unici che sceglierà tra il popolo. Dio aveva promesso loro che sarebbero entrati nel paese e mantiene la sua promessa. I loro figli, quelli di cui essi avevano insinuato che Dio non si curava, sarebbero stati condotti in salvo nella terra che essi avevano disprezzato. Dio dice loro che vagheranno nel deserto per 40 anni, uno per ogni giorno trascorso dalle spie nel paese. Le 10 spie che avevano fatto il rapporto negativo e suscitato la ribellione del popolo morirono colpite da una piaga. Giosuè e Caleb furono gli unici a restare vivi. Gli israeliti hanno voltato le spalle al paese, ma ora, mentre fronteggiano il deserto, hanno in realtà più paura del deserto di quanto ne avessero prima l'idea di entrare nel paese, e così vogliono cambiare nuovamente la loro decisione. Ma essi hanno perduto l'opportunità che era stata loro concessa. Non avevano voluto entrare nel paese quando Dio voleva che ci andassero. Ora invece vogliono proseguire. Questa è presunzione. La fede non è presunzione. Una volta di più scelgono di percorrere la propria via, anziché quella di Dio. Non ci può essere vittoria quando non c'è sottomissione alla volontà di Dio. Nonostante Mosè ricordi loro che senza il Signore, di cui l'arca è il simbolo visibile, ci sarà una sconfitta, loro avanzano per affrontare i Cananei e gli Amalechiti e la disfatta è completa. Per riassumere il tutto, possiamo dire che nel libro dei Numeri vediamo come il popolo di Dio è stato riscattato per servire, ma non entrò nel riposo promesso da Dio a causa della incredulità, della disubbidienza. Ma Dio susciterà una generazione che ha fede per ereditare le promesse del patto. Nel capitolo 20 troviamo l'atto di Mosè del percuotere la roccia per fare scaturire l'acqua, disubbidendo al Signore che gli aveva chiesto di parlare soltanto. Questa disubbidienza escluderà lui e Aronne dall'ingresso nella terra promessa. Al termine del libro leggiamo questo versetto con il quale concludo l'odierno studio. Tali sono i comandamenti e le leggi che il Signore diede ai figli di Israele per mezzo di Mosè, presso il Giordano, di fronte a Gerico. Abbiamo letto da Numeri, capitolo 36, il versetto 13. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.